Ecco, riprendiamo l'udienza dando la parola ai rappresentanti dei responsabili.
Sì, signor Presidente, signori del Collegio, pur non avendo nel titolo sentiamo però l'esigenza, il bisogno di iniziare questa nostra breve esposizione esprimendo il nostro particolare apprezzamento sia per il clima di reciproca collaborazione e rispetto che si è avuto in quest'aula di Tribunale in questi anni, e sia in particolare l'apprezzamento per l'attività svolta dai pubblici ministeri, il dottor Petruzziello e la dottoressa Mignati. Noi parliamo... Scusate, scusatemi. Noi parliamo oggi, diciamo dopo una settimana che abbiamo in mano la memoria scritta che i pubblici ministeri hanno depositato. E questa memoria noi riteniamo abbia la valenza di un documento storico e un valore che aumenterà sempre di più in futuro. E questo perché? Perché alla completezza dell'analisi dei fatti che sono accaduti nel sito di Bolzaneto si è accompagnata una sobrietà espositiva che è raro trovarsi in un atto processuale di questo genere. Una memoria che si pone all'esito, al culmine di un'attività di indagine intensa, profonda. E questo per noi è il miglior auspicio perché anche codesto tribunale possa pronunciare una sentenza giusta. Una sentenza giusta che sappia affermare le responsabilità penali laddove ve ne siano e se ne riconoscano gli elementi costitutivi, ma che sappia anche assolvere nel caso in cui i fatti non assumano rilevanza penale. Forse anche la conclusione di questa vicenda processuale non consentirà appieno di comprendere la complessità del fenomeno Bolzaneto, perché vi sono tutta una serie di fattori concausali, e che non sono tra i più irrilevanti, che si collocano a monte dei tre giorni del luglio del 2001. Ma la memoria dei pubblici ministeri e anche la sentenza che verrà pronunciata, noi crediamo, che potranno costituire la base irrinunciabile per ogni riflessione futura, quale che ne sia la sede, commissione parlamentare o altre sedi di inchiesta diverse da quella penale. Ogni riflessione futura che, partendo proprio dall'analisi compiuta dai pubblici ministeri e dalla sentenza emessa da questo tribunale, faccia piena luce su eventuali altri livelli di responsabilità che pure esistono e di cui vi è piena consapevolezza. Fatta questa premessa, però, avvertiamo un'altra esigenza, forse ancora più pressante. Proprio in virtù di quella metafora che ci vede qui come responsabili civili a rappresentare lo Stato, quella medesima metafora che consente di riferire allo Stato i fatti illeciti compiuti dai propri organi, ci sia consentito oggi esprimere in qualità di organi dello Stato, in qualità di avvocati dello Stato, le doverose scuse nei confronti di chi a Bolzaneto ha subito le vergognose vessazioni che sono state acclarate durante il dibattimento. E doverose scuse che oggi pertanto devono essere intese come provenienti direttamente dallo Stato italiano. Però non suoni offensivo o provocatorio se affermiamo che forse anche gli attuali imputati, o perlomeno in parte, scontano colpe che trascendono l'ambito di cognizione di questo processo, del processo penale. Ed invero forse una diversa preparazione di base, una diversa formazione professionale, una diversa selezione del personale da adibire al sito di Bolzaneto avrebbero, se non escluso, mitigato quanto accaduto e alleviato le responsabilità dei singoli. Ci preme ancora evidenziare che lo Stato in questa sede è responsabile civile perché come tale è stato citato dalle parti civili. Lo Stato è qui in quanto convenuto e non per libera scelta processuale. Il fatto invece che lo Stato non si sia costituito parte civile, come è stato più volte rimarcato criticamente da alcuni difensori, non dipende da scelte processuali volontarie di questi difensori, bensì dall'assenza di autorizzazione alla Costituzione e di parte civile che, come noto, la legge 3 del 90 demanda alla responsabilità esclusiva del Presidente del Consiglio dei Ministri. Al di là di queste osservazioni, riteniamo che invece sia necessario oggi, da parte nostra, mettere a fuoco la distinzione tra le responsabilità amministrative e gestionali che hanno generato, che hanno contribuito a creare i fatti oggetto del processo, e invece le distinte responsabilità personali individuali. E questa distinzione risulta necessaria proprio al nostro fine, al fine del responsabile civile, che è quello di limitare il più possibile le conseguenze patrimoniali per lo Stato, ricadenti sullo Stato a seguito delle eventuali condanne penali. Pertanto è proprio l'oggetto preliminare delle nostre considerazioni odierne. Ricordiamo infatti che il responsabile civile potrà essere condannato solo qualora venga affermata la responsabilità degli imputati, di qualche imputato, e solo qualora venga riconosciuta la riferibilità di questi comportamenti illeciti al Ministero espressamente indicato quale responsabile civile delle conseguenze del fatto dannoso commesso dal singolo imputato. Tutto ciò che resta fuori, resta prima o dopo l'illecito penale accertato, non potrà invece in questa sede essere addebitato ai responsabili civili, quindi essere addebitato allo Stato in questa sede, proprio in virtù della norma di cui è l'articolo 185 Codice Penale, che è ontologicamente differente dall'articolo 2043 Codice Civile. E qui mi ricollego brevemente a un intervento di un illustre collega di stamani, che citava una sentenza a noi nota delle Sezioni Unite della Cassazione Civile in materia di danni da emotrasfusioni. Era una sentenza che si pone in ambito civile, parla di responsabilità per omessa sorveglianza sulla produzione, il commercio, lo scambio di prodotti emoderivati, ma che ha tutto un altro ambito di applicazione rispetto a ciò di cui stiamo parlando qui, perché è una sentenza che viene resa nell'ambito di un'azione civile e per appunto una responsabilità da omessa sorveglianza, comportamento che integra un illecito civile. Ciò di cui invece qui noi siamo chiamati a rispondere è solo delle conseguenze dannose del singolo fatto commesso oppure omesso da parte del singolo imputato. E questa, lo ribadiremo molto questo concetto, perché per noi è fondamentale, non per sottrarci alle responsabilità dello Stato, ma proprio per lasciare ad ogni sede le giuste e opportune valutazioni. Abbiamo apprezzato l'opera compiuta dai pubblici ministeri proprio perché non hanno mai effettuato invasioni di campo e hanno individuato una serie di una linea di demarcazione, come vedremo, ma hanno individuato una serie di concause, di scelte concrete, di mancate previsioni organizzative o addirittura di previsioni errate che, secondo le testuali parole dell'ufficio del pubblico ministero, hanno costituito l'humus sul quale si sono poi impiantate le condotte ritenute penalmente rilevanti. E l'ufficio del pubblico ministero ha anche indicato qual è stato il criterio usato per separare il livello delle colpe e delle negligenze dal livello del dolo e dell'intento lesivo. Riteniamo che sia stato un criterio sicuramente sofferto e meditato da parte dell'ufficio ed espressamente definito prudente. Noi, ci perdonerete, ma vorremmo partire in questa sede ancora un po' più da lontano e ricordare cos'era stata Genova nei giorni del G8. Vorremmo analizzare l'humus costituito dall'intera città, dalle aspettative, dalle tensioni, dalle delusioni, e non lo vogliamo fare per retorica, ma proprio per cercare anche noi una linea distintiva tra le relazioni causali che hanno preceduto gli avvenimenti accaduti all'interno della caserma e le condotte poi addebitate agli imputati. Ricordiamo il contesto in cui è stato possibile che si verificassero i fatti di Bolzaneto. Partiamo dal legislatore del 2000, brevemente. Il legislatore del 2000 si rende conto dell'eccezionalità dell'evento internazionale che si terrà a Genova e promulga la legge 149, con la quale istituisce una struttura di missione della Presidenza del Consiglio e delega questa struttura all'organizzazione, poi istituisce una speciale commissione per l'individuazione e l'approvazione dei progetti di sistemazione urbana, di manutenzione di arredo stradale, di realizzazione di parcheggi, di supporto logistico e di esposizione della ricerca tecnologica nel territorio della città di Genova, dice la legge testualmente, allo scopo di assicurare condizioni di decoro alle aree interessate dall'evento, autorizzando impegni di spesa straordinari e soprattutto prevedendo che tali provvedimenti possano essere assunti in deroga alle norme sugli appalti pubblici. Quindi vediamo che il legislatore, in relazione all'eccezionalità dell'evento, prevede molte necessità. Prevede la necessità di migliorare il decoro architettonico, di allestire una logistica straordinaria, ma non avverte mai nessuna norma, non avverte mai il bisogno di pronunciarsi in una norma che anche indirettamente si riferisca a tutti quei cittadini che presumibilmente sarebbero confluiti a Genova per manifestare le proprie opinioni. Quindi notiamo che vi è stata un'attenzione estrema del legislatore per le cose, ma nessuna considerazione per le persone. Pensiamo poi all'istituzione della cosiddetta zona rossa, con tutti i suoi apparati che pensavamo relegati a periodi di un passato ormai dimenticato, le sue recinzioni metalliche, le transenne, i containers. Ecco, questa istituzione della zona rossa è stato forse l'emblema di uno Stato che è difficile riconoscere nei più profondi valori espressi dalla Costituzione italiana. La zona rossa, lo sbarramento fisico, l'esclusione del dissenso esprimono un concetto di cittadinanza in forte opposizione rispetto ai principi costituzionali della nostra Carta, la quale ha invece un atteggiamento amichevole verso le diversità. Un'idea di cittadinanza aperta, basata sul reciproco rispetto, e non cristallizza in alcuna norma un'identità definita a priori. L'organizzazione concreta del Vertice G8, sia come realizzato sia a livello legislativo che a livello amministrativo, invero sembra difficilmente riconducibile ai valori di solidarietà e di convivenza della nostra Costituzione. Basti pensare all'esigenza da cui è sorta, alla motivazione da cui è sorta l'esigenza di istituire il sito provvisorio di Bolzaneto. Sulla base delle esperienze passate, anche internazionali, viene prevista da parte dell'amministrazione la possibilità di arresti di massa, di numerosi fermi, e quindi viene stabilita l'inadeguatezza dei siti carcerari genovesi ad accogliere ed effettuare tale accoglienza. E vengono individuate ben 4 carceri di destinazione degli arrestati. La caserma di Bolzaneto viene indicata però solo quale sito provvisorio degli uffici matricola e dell'infermeria, allo scopo di anticipare queste operazioni, ma senza previsione di un servizio di vigilanza, senza la minima capacità da parte dell'amministrazione di preconizzare i tempi di permanenza degli arrestati e dei fermati nel sito. Anzi, si riuniscono nello stesso sito gli uffici, trattazione atti e identificazione dei fermati da parte della Polizia di Stato, con gli uffici matricola e l'infermeria di pertinenza dell'amministrazione penitenziaria. Insomma, si guarda sempre alla logistica dell'evento e sempre l'evento è guardato dalla parte dell'amministrazione, ma mai, ancora una volta, dalla parte delle persone arrestate o fermate. Così come la legge speciale sul G8, che abbiamo ricordato prima, pone tutta la sua attenzione sugli arredi urbani, sui parcheggi, sulle manutenzioni, così i provvedimenti amministrativi con cui è stato organizzato il sito di Bolzaneto mirano alla realizzazione di un meccanismo efficiente dal punto di vista dell'amministrazione, concentrando apparati che normalmente operavano distinti, o prevedendo la contestualità di operazioni che di solito avvengono in tempi diversi, o al contrario anticipando o posticipando operazioni che usualmente sono unificate in un sito carcerario, o istituendo un servizio di pullman per il trasporto degli arrestati che appare rivolto solo al risparmio. Quindi è sconcertante, certo col senno del poi, riconoscere che sul piano organizzativo nessuna attenzione è stata dedicata alle persone che sarebbero transitate in qualità di fermate ed arrestate. Un esempio, neppure il più grave, ma significativo. La previsione di centinaia di arresti confligge radicalmente con l'omessa previsione di un benché minimo servizio di ristoro, l'acqua e il cibo, nonostante la consapevolezza che si fosse in un periodo estivo e la consapevolezza della provenienza degli arrestati da scontri di piazza. Ancor più serio, ovviamente, è il problema derivante da non aver istituito, eventualmente anche qui con un provvedimento extra ordine, un'unica figura apicale di riferimento a cui tutte le forze dell'ordine presenti nel sito risultassero subordinate. E non può neppure sottrarsi a censura la decisione di escludere per il periodo di permanenza a Bolzaneto la possibilità del colloquio con il difensore. Anche qui, col senno del poi, ha prevalso la logica dell'efficienza, cioè evitare l'ingresso nel sito di numerosi avvocati difensori, lasciando però sullo sfondo le esigenze di individui in quel momento già privati della libertà. Tutti questi fattori, che in senso lato possiamo definire come momenti di scarsa attenzione da parte del legislatore e dell'amministratore a un fenomeno che avrebbe meritato invece un eccezionale movimento di intelligenze. Questi fattori, dicevo, sono concatenati tra di essi e hanno interagito in modo tutt'altro che arbitrario a determinare quelle relazioni causali che poi si sono rivelate sufficienti a causare molti degli eventi di danno lamentato e comunque tali da consentire che i singoli imputati potessero realizzare le sopraffazioni loro addebitate. Il clima di esclusione, il rifiuto di ascoltare, la chiusura all'insolito e al diverso che si sono registrati in quei giorni del G8 a Genova hanno posto le premesse perché in un luogo carcerario si esasperasse una concezione totalitaria del rapporto tra individui. È sufficiente analizzare i decreti istitutivi del sito provvisorio, le lettere di incarico ai vari responsabili delle strutture. Anche qui non è mai contenuto un richiamo alla necessità di rispettare la libertà di manifestazione del pensiero, di non confondere la legittima libertà di manifestare la propria protesta, la propria diversità di opinione, con gli eventuali eccessi di tale espressione. Insomma, a nostro giudizio è difettata la capacità previsionale di tenere unite situazioni costituzionali plurali. Vale a dire che invece di prendere atto che nella nostra società vivono numerose concezioni della vita giusta e che queste sono continuamente in confronto l'une con le altre, si influenzano reciprocamente, a contatto tra di loro si modificano, alcune muoiono, altre ne prendono il posto, e che in questa situazione il diritto da strumento di imposizione formale della giustizia si trasforma invece nella via della convivenza tra le diverse concezioni della vita giusta, in occasione dell'organizzazione del G8 si è scelta la via della giustizia assoluta, chi sta dentro e chi sta fuori. Naturalmente non vogliamo affermare, come non lo hanno fatto gli illustri costituzionalisti a cui facciamo riferimento in queste nostre riflessioni, che non esistano poi dei fondamenti comuni a tutti, senza i quali una società non sarebbe una società, e la stessa coesistenza delle plurime concezioni della giustizia non potrebbe attuarsi. un nucleo minimo di diritto forte e presidiato dalla sanzione penale non può non esistere. Ma al di là di questo, il diritto deve farsi mite per essere strumento di convivenza delle diversità. Ognuno di noi può coltivare la sua idea di giustizia, ma non può pretendere che diventi la giustizia di tutti, di cui lo Stato e la sua legge diventino i paladini. Tale idea di giustizia assoluta, che era secondo noi alla base dell'istituzione della zona rossa, si è quindi riflessa sul comportamento di molti soggetti operanti in Bolzaneto, che si sono sentiti automaticamente dalla parte in quel momento giusta e si sono sentiti paladini di tale giustizia, al di fuori di ogni limite e di ogni controllo. Da queste considerazioni deve partire, secondo noi, l'analisi che chiediamo al Tribunale di effettuare con la dovuta mitezza. Non mitezza che chiediamo non perché riteniamo che molti dei fatti verificatisi non siano gravi, ma mitezza nel distinguere appunto ciò che costituisce antefatto non punibile penalmente, ma che tuttavia ha avuto una causalità efficiente sui fatti di Bolzaneto e che ci auguriamo avrà altra sede di valutazione, e invece le condotte penalmente rilevanti, in quanto rivestite dal dolo richiesto dalle norme penali. Dicevamo che sicuramente è stata una scelta sofferta e delicata quella che ha condotto l'ufficio del pubblico ministero a distinguere tra gli antefatti che hanno contribuito a creare le premesse perché a Bolzaneto si verificassero gravi violazioni dei diritti umani e le condotte connotate da illiceità penale. La sottile linea distintiva tra la possibile rilevanza penale è stata individuata con riferimento alla presenza fisica protratta per un periodo di tempo apprezzabile all'interno della struttura di Bolzaneto. Ora, non è il ruolo del responsabile civile evidenziare le singole carenze probatorie circa la responsabilità penale degli imputati. Gli imputati hanno tutti illustri i difensori che sapranno farlo nel migliore dei modi. Noi vorremmo solo suggerire un atteggiamento, suggerire a codesto tribunale, con ogni umiltà possibile, un atteggiamento prudente nell'affermare la responsabilità penale, nel valutare ciò che vale effettivamente integrare il dolo e ciò che invece resta nell'ambito di una grave negligenza, di una grave imperizia. Vorremmo evidenziare come debba essere individuata la linea distintiva tra ciò che ha causato danni alle persone offese, a prescindere dalla responsabilità penale degli imputati, e i danni che invece sono conseguenza immediata e diretta delle condotte degli imputati penalmente rilevanti e che quindi devono essere giudicate in questa sede. Lo hanno detto i pubblici ministeri e lo ripetiamo noi, responsabili civili, ancora una volta. Vi sono tutta una serie di antefatti che hanno concorso alla causazione degli eventi e forse anche dei danni, o di gran parte di essi, ma che non risultano punibili, perché sono facilmente riconducibili a disfunzioni gravi nell'organizzazione dell'evento G8 e del sito provvisorio di Bolzaneto. Non vogliamo con questo affermare che i singoli imputati siano tutti scusati dall'esistenza di queste carenze preventive, ma vogliamo ancora evidenziare almeno una volta la necessità di non riversare unicamente sulle spalle dei soggetti che hanno, diciamo, avuto l'avventura di essere presenti in quel sito, in quei giorni, tutta la responsabilità di ciò che è avvenuto e sulla cui gravità noi non ci permettiamo di discutere. Tale discorso vale ovviamente innanzitutto per i soggetti cosiddetti apicali, i quali a volte si sono davvero trovati per caso ad essere i soggetti più alti in grado presenti nel sito e rischiano di dover rispondere più di altri per inefficienze altrui a cui loro da soli non potevano sopperire. Riteniamo quindi che l'elemento soggettivo del dolo per i reati di cui agli articoli 323 e 608 di tipo omissivo possa risultare integrato solo quando risulti effettivamente provato un quid pluris nel comportamento del soggetto rispetto al mero mancato impedimento del fatto. Mi spiego, un comportamento anche singolo, ma che denoti effettivamente ed esplicitamente la volontà di perseguimento del fine di umiliare, deridere, percuotere, oltraggiare, vessare le persone rinchiuse in Bolzaneto. Ciò non potrà invece essere affermato, secondo noi, quando risultino al contrario provati comportamenti rivolti a interrompere tali vessazioni, a contenerli, e non tanto perché dal punto di vista dell'elemento materiale tali comportamenti risultino conformi alla posizione di garanzia rivestita, ma proprio in quanto espressione di una volontà di dissociazione dall'intento vessatorio. Un intento vessatorio che proprio per la gravità e l'intensità che sono state ampiamente descritte nella memoria dell'Ufficio del Pubblico Ministero e alla quale quindi ci richiamiamo, laddove accertata, in capo a ogni singolo imputato, laddove accertata, non potrà che comportare l'interruzione del nesso organico e quindi la mancata riferibilità dei fatti compiuti in carico ai responsabili civili. Vorrei leggere una massima della sentenza della Corte di Cassazione, una sentenza dell'ottobre 2007, molto chiarificatrice a questo proposito. Affinché ricorra la responsabilità della pubblica amministrazione per un fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente, responsabilità il cui fondamento risiede nel rapporto di immedesimazione organica, deve sussistere, oltre al nesso di causalità tra il comportamento e l'evento dannoso, anche la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico, e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto. Tale riferibilità viene meno invece quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione o addirittura contrario ai fini che essa persegue ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico tra l'attività del dipendente e la pubblica amministrazione. Quindi, ripetiamo, un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione. Ciò che consente di escludere la riferibilità del fatto del dipendente all'amministrazione, quindi, non è tanto la circostanza che il comportamento sia stato commesso con dolo, come diceva la giurisprudenza risalente, o che sia stato posto in essere con un abuso di potere o che integri un reato, ma proprio che tale comportamento risulti estraneo completamente ai fini perseguiti dall'amministrazione. Quindi occorre, perché per verificare che si mantenga integro il nesso organico, occorre accertare un collegamento concreto, sostanziale tra il comportamento ascritto e le mansioni svolte e la corrispondenza tra le mansioni e i fini istituzionali dello Stato. Nella valutazione del comportamento concreto, lesivo del diritto altrui, dovrà verificarsi se questo comportamento, anche se deviato per violazione per norme regolamentari o per eccesso di potere, risulti sempre e comunque finalizzato ai fini istituzionali dell'ente, oppure se la deviazione attenga proprio alle finalità, perché l'agente ha sostituito le sue personali e proprie finalità a quella dell'ente di cui è organo. Questa valutazione riteniamo che se verrà compiuta per ogni singolo capo di imputazione, una volta delimitata la riconosciuta responsabilità penale, porterà riteniamo, all'accertamento che in tutti i casi di questo processo si è effettuata questa deviazione dalle finalità dell'ente. Il fine egoistico che è stato accertato dall'ufficio del pubblico ministero e ben descritto, della volontà di vessare i detenuti proprio per ciò che i detenuti rappresentavano, per le loro idee, per il loro essere venuti a Genova a manifestare, esclude la riferibilità di questi atti ai ministeri. Non si può certo accettare che vengano attribuiti allo Stato dei comportamenti che sono in netto conflitto, in conflitto radicale con i valori della Costituzione. Non appartengono allo Stato italiano e non possono essere riferiti allo Stato italiano manifestazioni di apologia dei peggiori regimi criminali, insulti razziali o a sfondo politico e sessuale. I singoli episodi di violenza fisica e verbale che dovessero venire accertati e addebitati ai singoli imputati e che risultassero effettivamente ispirati dal tipo di dolo egoistico, così come descritto nella memoria dell'ufficio del pubblico ministero, dovranno essere chiaramente distinti dalla responsabilità dello Stato. Occorrerà porre una netta linea di confine, perché ciò che è ontologicamente opposto alle finalità dello Stato non può essere allo stesso riferito. In ipotesi possiamo pensare a come quali comportamenti addebitabili allo Stato, eccessi di potere nell'uso delle armi o eccesso nell'uso dei metodi di costrizione fisica al momento dell'arresto o per contenere eventuali reazioni o insurrezioni degli arrestati e dei fermati. Ma queste provocazioni, queste insurrezioni non appaiono mai dedotte né provate. Allora, questi eccessi invece, attuati solo per umiliare o vessare soggetti già privati della loro libertà personale e pienamente sottoposti alla potestà pubblica, non possono essere riferiti allo Stato. L'intento discriminatorio, che sia per razza, per religione, per sesso, per opinione politica, ma anche la prevaricazione fisica fine a se stessa o solo per dimostrare la propria personale superiorità, non può in uno Stato di diritto essere in alcun modo riferito allo Stato medesimo. Questo non esime lo Stato dalle responsabilità che noi riteniamo abbia il dovere di assumersi nelle sedi opportune, ma non possono essere riferiti allo Stato comportamenti che gli stessi pubblici ministeri hanno definito integrare un duplice tradimento da parte degli imputati nei confronti della collettività, nei confronti della loro funzione e nei confronti del proprio corpo di appartenenza.
Illustrissimo Presidente, illustrissimi giudici, prima di iniziare ad esporre queste mie brevi riflessioni, vorrei semplicemente evidenziare, soprattutto dopo aver ascoltato la collega, che ci è stato difficile, ci è difficile mantenere su un piano di coerenza complessiva questo nostro intervento difensivo. E ciò deriva da una pluralità di ragioni. Dal numero elevato degli imputati innanzitutto, dal tipo di reati ascritti a ciascun imputato, dalla pluralità delle parti civili, dai valori che vengono in gioco e che comunque sono coinvolti dall'analisi di questa incredibile vicenda che riguarda il sito di Bolzaneto e dal ruolo, in un certo senso, di convitato di pietra che ha lo Stato, questa entità astratta, in questo giudizio. È già stato sottolineato, io ritengo, in modo apprezzabile e molto serio e anche sofferto, che la posizione dello Stato, per come viene espressa in questo giudizio, debba essere ispirata soprattutto dai principi fondamentali della nostra Costituzione, che sono stati richiamati, che sono stati enunciati, principi di cui si è dimenticata l'esistenza in quei tre giorni incredibili che si sono svolti nel mese di luglio del 2001 a Bolzaneto. Dicevo, difficoltà a mantenere una linea unificante anche nel livello difensivo, perché comunque, al di là delle considerazioni che sono state svolte, purtroppo, e me ne rammarico, e un pochettino sento veramente l'onere della responsabilità, vi è anche un altro livello di difesa, forse più tecnica, forse più prosaica, ma che è doverosa per ogni difensore e soprattutto per un difensore al quale il ruolo di responsabile civile attribuisce soprattutto il compito di rappresentare e difendere gli interessi civili dello Stato. Questo è un po' riduttivo rispetto all'importanza complessiva della vicenda. Ecco, tuttavia questo è il ruolo processuale che ci è stato attribuito e che ci troviamo in questo momento a dover svolgere, e quindi necessariamente, in modo imprescindibile, anche qualche considerazione difensiva proprio che sia rivolta alla difesa degli interessi civili dello Stato, ancorché si tratti, a mio modestissimo parere, come dire, di una stonatura rispetto al livello e alla gravità delle lesioni inferte alle parti lese. Vorrei recuperare in questa fase conclusiva difensiva un motivo difensivo che era già stato svolto nei nostri precedenti scritti difensivi depositati sia davanti al giudice dell'udienza preliminare che all'inizio della fase dibattimentale, dove si era evidenziato che gli atti con cui venivano citati in giudizio i ministeri dell'interno, della giustizia e della difesa sembravano ispirati da un equivoco di fondo consistente nell'apodittica affermazione di responsabilità dei menzionati ministeri solo perché ad essi risultavano legati da un rapporto di lavoro subordinato gli odierni imputati. In sostanza, con quegli atti difensivi si è recepito che ci si trovava di fronte a un rovesciamento di prospettiva rispetto al meccanismo tipico del processo penale di affermazione di responsabilità in capo ai responsabili civili. In luogo di puntualizzare le domande civili nei confronti dei singoli imputati che avessero commesso dei reati in danno delle parti istanti, i vari atti di citazione esplicitamente chiedevano la condanna dei tre ministeri con riferimento all'insieme dei reati contestati e con riferimento a tutti gli imputati, nessuno escluso. Secondo una prassi alla quale tutti quanti tendenzialmente facciamo riferimento quando ci troviamo a doverci costituire parte civile per comodità o per pigrizia o per non so quali altre ragioni, si tende a riprendere, ricopiare, fotocopiare il capo di imputazione e si ritiene che attraverso questo rinvio immediato al capo di imputazione si siano integrati i requisiti minimi sufficienti per operare una valida costituzione di parte civile. In questo caso la complicazione iniziale poteva essere più che giustificata, nel senso che proprio per la pluralità degli imputati, proprio per l'ancor più ampia pletora delle parti civili, quella costituzione in una fase iniziale giudiziale riferita a tutti per nessuno escludere poteva avere in quello specifico momento di e con riferimento a quella specifica fase processuale una sua plausibile giustificazione. Tuttavia, già attraverso quell'impostazione, secondo me, si andava a contraddire un principio fondamentale del processo penale, espresso dall'articolo 538 del Codice di Procedura Penale, secondo cui il presupposto del risarcimento del danno è dato dalla pronuncia di una sentenza di condanna. Quelle nostre osservazioni difensive sono state prese in considerazione dal Tribunale, che con ordinanza del 1 dicembre 2005 ha rigettato la richiesta di esclusione dei responsabili civili, osservando testualmente: poiché allo Stato non ne sussistono i motivi, atteso che soltanto il vaglio del dibattimento consentirà eventualmente di attribuire a ciascuno dei ministeri citati quali responsabili civili la relativa responsabilità per i fatti dei loro rispettivi dipendenti. Si è svolta tutta la fase dibattimentale, ampia, esaustiva. E allora, quando le parti civili hanno depositato le proprie conclusioni, sarebbe stato naturale attendersi che, in ragione delle emergenze dibattimentali, ciascuna di esse provvedesse a concretizzare, sul piano soggettivo, quale degli imputati avesse commesso dei reati direttamente riferibili alla propria sfera giuridica, e sul piano oggettivo, quali specifici episodi selezionati all'interno del capo di imputazione avessero recato conseguenze dannose. Se mi è consentito, a fine di chiarificazione, parafrasare un'espressione di Cordero, intervenendo nel processo penale, la parte civile ne ha sdoppiato l'oggetto. I suoi petita mirano al risarcimento del danno o alle restituzioni. Tale sdoppiamento di oggetto, o secondo un'altra terminologia, tale cumulo di azioni all'interno del processo penale produce conseguenze più che intuitive. All'attività di cognizione del giudice penale volta ad accertare la commissione dei reati se ne aggiunge una distinta, finalizzata a verificare se dai reati siano derivati danni civilistici. Le correlative domande, come naturale, devono presentare gli elementi costitutivi dell'azione civile, causa petendi e petitum. In particolare, con riferimento alla causa petendi, la parte civile può avvalersi del riferimento al capo di imputazione, ma ciò solo ove risulti autoevidente il nesso eziologico tra fatto reato ed evento di danno. Il capo di imputazione, anzi i capi di imputazione, a mio modestissimo parere, di questo processo sono perfettamente esaustivi ai fini dell'eventuale affermazione delle responsabilità penali, ma tuttavia potrebbero essere inidonei ad integrare gli elementi costitutivi di una causa petendi posta a fondamento della pretesa risarcitoria civile. La Corte di Cassazione si è occupata di questa tematica. Anzi, se ne è occupata in epoca straordinariamente recente. Faccio riferimento alla sentenza della quinta sezione penale, 9 luglio 2007, numero 36.079. E dalla lettura di tale sentenza, che comunque fa seguito proprio su questa specifica questione a una sentenza sempre della Cassazione Penale, prima sezione, 12 gennaio 2001, numero 9534, si evince che solo a determinate e ben individuate condizioni è possibile ritenere integrato il requisito di una valida causa petendi, mediante il mero riferimento al capo di imputazione. In questa sentenza è stato testualmente affermato che l'impegno argomentativo necessario a giustificare l'esercizio dell'azione civile nel processo penale dipende dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa azionata. Ciò significa affermare un principio di relatività nel senso di ritenere sufficiente il rinvio al capo di imputazione quando dallo stesso emerga con carattere di immediatezza il nesso eziologico fra fatto reato e danno lamentato. È la stessa sentenza che ho appena citato che puntualizza che quando tale rapporto sia immediato ad integrare il requisito previsto all'articolo 78 CPP è sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descritto dal fatto. Sempre proseguendo nella lettura di tale sentenza si evince che l'esperimento dell'azione civile nel processo penale si avvale della sua connessione necessaria con la fattispecie concreta descritta nell'imputazione, sicché la pretesa risarcitoria al di fuori dei casi in cui sia legata anche a fattori eccedenti i limiti della contestazione penale non deve essere giustificata con enunciazioni ulteriori rispetto a quella del legame eziologico che la collega al fatto reato. E allora, alla luce di tali principi sintetici, ma ritengo indubitabilmente chiari, riterremmo di poter suddividere le imputazioni contestate agli imputati in tre distinte categorie. Senza nessuna pretesa di completezza e solo esemplificativamente, si ritiene che possano integrare il requisito di immediatezza tra fatti lamentati e pretesa azionata i capi di imputazione numero 50, imputata Diana Mancini, parte civile Gabriella Grippaudo, numero 54, imputato Gaetano Antonello, parte civile La Rocchel David, numero 57, imputato Massimo Pigozzi, parte civile Giuseppe Azzolina. Tali capi contengono la descrizione della precisa correlazione fra fatto reato e danno lamentato. Per Mancini Diana, imputata del reato di cui il 608 del Codice Penale, in quanto accompagnando Grippaudo Gabriella Cinzia dalla cella al bagno, tenendola la stessa abbassata, costringeva la medesima a camminare lungo un corridoio con la faccia abbassata, le mani dietro il corpo, così sottoponendo a misure di rigore non consentite dalla legge. Per quel che riguarda il capo numero 54, Gaetano Antonello, percuotendo, imputato perché all'interno dell'ufficio trattazione, percuotendo ripetutamente con pugni e calci la Rocchel David, gli cagionava lesioni personali consistiti nelle fratture alle coste sinistre. Il numero 57, Pigozzi Massimo, forse l'esempio estremo, anzi senza dubbio, afferrando con le due mani le dita della mano sinistra di una delle persone fermate, Azzolina Giuseppe, poi tirando violentemente le dita stesse in senso opposto, in modo da divaricarle, cagionava lesioni personali dalle quali derivava una malattia guarita in 50 giorni. Questa è la prima delle tipologie che avremmo individuato, dall'analisi delle quali emerge con tutta chiarezza l'immediatezza di quel rapporto fra fatto reato e pretesa azionata. Tale requisito di immediatezza può ritenersi integrato in altri capi di imputazione solo relativamente alle parti lese ivi esplicitamente contemplate nell'ambito dei singoli capi di imputazione. Anche a tale proposito, per esemplificare, ove si facesse riferimento ai capi di imputazione numero 33 e 34, ove gli imputati Tarascio Aldo e Talu Antonello risultano indagati per abuso di autorità, ex articolo 608, sono nel capo di imputazione individuati Mappelli Roberto, Micheli Roberto, Nez Reva, Munk Sibil, Burken Pascal, Harrison Mark Christopher, Collaioli Giacomo, Meucci Alessio, quali parti offese da tali comportamenti. Ecco, con riferimento a questi soggetti, quel requisito di immediatezza a cui ho fatto riferimento prima, riterrei che possa sicuramente ritenersi integrato. Tuttavia, relativamente alle parti civili non esplicitamente prese in considerazione in tali capi di imputazione, difetta radicalmente il medesimo requisito di immediatezza, cioè il capo di imputazione soggettivamente, per quel che riguarda il rapporto civilistico di questo mi sto occupando, sotto questo punto di vista non può essere di ausilio, non può essere autoevidente nel individuare il rapporto di danno civilistico intercorrente fra l'autore del reato e la parte danneggiata. Terza categoria, ed è la più gran parte dei capi di imputazione, non vengono individuati né riferimenti alle parti lese dal reato, né quale conseguenza necessitata dal non aver individuato la parte lesa dal reato, l'esistenza di un nesso eziologico fra fatto reato e danno lamentato. Si vedono al riguardo i capi di imputazione 43, Serroni Giuseppe, 44, Funicello Marco, 45, Avoldo Reinhard, 46, Pintus Giovanni, 46, Romeo Pietro. Non voglio attardarmi e soprattutto tediare minimamente il collegio, ma in questi capi di imputazione che si riferiscono ai soggetti che ho appena indicato, si evidenzia che gli imputati sottoponevano a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato. Benché fossero costrette nelle celle, venivano costrette le persone private della libertà personale a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate o in altre posizioni non giustificate, e così erano costrette a subire ripetutamente percosse, calci, pugni, minacce e quant'altro. Fatti di una gravità inaudita, ma rispetto alla diversa tematica, diciamo, che attiene alla possibilità di riconoscere il risarcimento del danno, il capo di imputazione, lo ripeto e lo sottolineo, ai fini penalistici è sicuramente perfetto, completo ed esaustivo. Ai fini civilistici, se si dovesse dare corretta applicazione alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Cassazione penale, evidentemente ci si trova in una situazione nella quale forse in una qualunque fase del processo sarebbe stato necessario uno sforzo argomentativo, così si esprime la Cassazione e quindi non è né una mia valutazione né un mio giudizio, per integrare quei requisiti minimali di causa petendi che anche nel processo penale rispondono come dire, a determinate e imprescindibili regole. Del resto, il Tribunale, con l'ordinanza che ho già prima citato, 1 dicembre 2005, aveva evidenziato che il vaglio del dibattimento avrebbe consentito di attribuire a ciascuno dei ministeri la relativa responsabilità per i fatti dei rispettivi dipendenti. E allora, all'esito di un'istruttoria dibattimentale lunga, complessa, esaustiva, quell'originaria connotazione di genericità degli atti di costituzione delle parti civili e delle citazioni dei ministeri non è stata sanata neppure in sede di presentazione delle conclusioni scritte. Solo per rendere ancora più immediato diciamo il livello esemplificativo a cui ho accennato prima e facendo riferimento a una conclusione depositata questa mattina, quella riferita alla parte civile Berti Alessandro, io dovendola leggere, leggo: affermare la penale responsabilità degli imputati nei cui confronti Berti Alessandro si è costituito parte civile, Perugini, Poggi, Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, e mi esimo dall'andare avanti, per i reati loro rispettivamente ascritti e per l'effetto condannarli alla pena che sarà ritenuta di giustizia, condannarli in solido tra loro, eccetera. Affermare la civile responsabilità del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia, del Ministero della Difesa. Ecco, neppure quel livello immediatamente superiore dell'aver abbinato a ciascun nome un numero identificativo di un capo di imputazione. E allora, l'esigenza di un impegno argomentativo volto ad evidenziare la ricorrenza di un legame eziologico fra evento di anno e fatto reato, nel caso in cui l'imputazione non consenta di percepire l'immediatezza del rapporto giuridico, è tanto più necessaria ove si passi dall'analisi dei requisiti di validità della Costituzione di parte civile alla verifica delle condizioni di accoglibilità delle conclusioni rassegnate. L'aver rassegnato conclusioni nei confronti di una pluralità di imputati, in questo caso senza nemmeno specificare i capi di imputazione, in altri casi abbinando accanto al nome di ciascuno di essi uno o più numeri identificativi dei capi di imputazione, equivale a trasferire in capo al giudice l'onere di selezionare sia il novero dei soggetti che hanno violato la sfera giuridica delle parti civili, sia i comportamenti concretamente ascrivibili agli stessi. Quest'ultima operazione, tuttavia, non si può avvalere della connessione con le fattispecie descritte nei capi di imputazione, che, salvo i rarissimi casi che ho precedentemente citato, non evidenziano alcun legame eziologico che colleghi su base personalistica i fatti dannosi e gli eventi di danno. Allorquando si verifichi un rinvio per relazione a capi di imputazione descrittivi di comportamenti rivolti contro una generalità di soggetti indistinti, dovrebbe esservi un momento in cui, alla luce delle risultanze dibattimentali, la causa petendi si arricchisce di un requisito imprescindibile, rappresentato dalla rivendicazione in concreto dell'essere stati parte offesa di comportamenti vessatori specificamente indirizzati verso la propria persona. La prospettazione generica che caratterizzava la costituzione di parte civile è rimasta tale anche all'esito della fase dibattimentale, con conseguente inaccoglibilità delle domande che presentino tale vizio. Sotto altro profilo, e ho concluso, in un'ottica meramente subordinata, come si usa dire, si evidenzia che la richiesta di una provvisionale in misura pressoché standardizzata da parte di tutte le parti civili sembra contrastare con l'estrema varietà dei petita. Alla generica richiesta di danni morali, in alcuni casi si chiede in aggiunta il riconoscimento in separata sede dei soli danni morali, in altri casi si aggiunge la richiesta in separata sede della liquidazione anche dei danni esistenziali, e in altri casi ancora si assiste a una proliferazione di ulteriori voci di danno. E la richiesta standardizzata tuttavia contrasta sia con la richiesta di provvisionale standardizzata, contrasta sia con questa articolazione delle richieste non tutte omogenee, anzi, che si caratterizzano proprio per una marcata disomogeneità le una dalle altre, sia con la varietà delle situazioni sostanziali sottese alle richieste stesse, ancorché non specificate, come prima ho accennato e forse in modo, diciamo, assorbente e dirimente, né in sede di costituzione di parte civile né in sede di conclusioni scritte. E quindi concludendo in modo estensivo e quindi a mia volta generico, chiederei il rigetto delle domande proposte nei confronti dei responsabili civili.
Grazie. Il dibattimento è rinviato all'udienza del 31
marzo.
Diamo
solo atto che depositiamo la memoria.
Del 31 marzo 2008, ore 9:30, per dare la parola al difensore dell'Italia per Cina.
Secondo me, come rappresentante dei.